cultura che non ti aspetti.
Un minuto, è un piacere essere di nuovo insieme a voi che siete all'ascolto. Io sono Marco Pagani, questo è K, il nostro programma della sera, del tardo pomeriggio. È sempre quella fase, quella fascia d'orario in cui non sai mai se dire buongiorno o buonasera, anche se tra un'oretta e mezza, quando finiremo salutandoci, buonasera penso si potrà dire senza tema di smentita. Comunque, gli appuntamenti di questa ora e mezza che passeremo insieme tra poco ci porteranno a parlare dei 180.000 vinili della RTS spostati in un bunker attrezzato della Fonoteca Svizzera. Ne parleremo col direttore della Fonoteca, Günther Giovannoni, che ci racconterà di questa operazione molto grande e anche molto complessa dal punto di vista logistico. Alle 5.20 poi con Lorenzo De Bellis, artista a residenza a Zurigo, artista italiano, racconteremo della mostra che lo vede protagonista allo spazio Sonnenstube. Il titolo è Sporca Estate e secondo me già l'idea di accostare un aggettivo come sporco all'estate è qualcosa da approfondire. Lo faremo con Lorenzo De Bellis. Alle 5.30 poi l'appuntamento con l'informazione, quei pochi minuti di notiziario che fanno un po' da spartiacque per poi arrivare alla seconda metà della nostra puntata con Laura Colombo, che ci ricorderà la figura della femminista Luisa Muraro, scomparsa sabato scorso. Non solo femminista, ma anche filosofa, teologa e cofondatrice della Libreria delle Donne a Milano. L'appuntamento delle 6 e qualche minuto poi è con K in Libertà, lo sapete, con l'editoriale che ogni giorno scriviamo dedicandolo a un argomento che ci ha fatto magari soffermare o riflettere. Oggi in particolare parliamo di mondiali di calcio, ma prometto è l'ultima volta, anzi la penultima volta, perché poi alle 6.05 ci sarà Pippo Russo, sociologo del calcio, che oggi inaugura una rubrica che ci farà compagnia ogni lunedì, sempre alle 18 e qualche minuto, per tutta la durata dei mondiali. Oggi con lui parleremo di una ricerca che ha appena concluso, proprio che indaga il rapporto fra emigrazione ed evoluzione delle nazionali di calcio. Piero Montorfani chiude la puntata col suo appuntamento con K e Spalla. Questi sono gli incontri, le proposte di questa puntata di K, che inizia musicalmente con Jemba Groove di Makoma.
Intima kuma.
Gemma Groove con Macoma, e come dicevo parliamo di un'importante mole di dischi in vinile, sono 180.000 circa, della RTS, spostati in un bunker attrezzato della Fonoteca. A Losanna appunto si sta trasferendo l'attività del nuovo polo di produzione di Ecublon, e il trasloco include appunto questi 180.000 dischi che sono destinati a un bunker nella Svizzera centrale. Il peso già è importante, perché parliamo di circa 40 tonnellate. E i nuovi spazi della RTS non sono concepiti per uno stoccaggio che si dice in gergo a freddo, ovvero la conservazione di materiale che viene poco e raramente usato. È un materiale tuttavia importante, che trova quindi una casa in questo bunker che viene adeguatamente attrezzato, e a occuparsene sarà la Fonoteca Nazionale nel quadro di molte delle sue attività di archiviazione e valorizzazione. Abbiamo il piacere di salutare il direttore della Fonoteca, che è con noi al telefono, a K, Günther Giovannoni, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
La sento vicinissimo, sembra di averla qua in studio. Benissimo. Allora, come siete entrati intanto come Fonoteca in questa vicenda che riguarda una mole così importante di dischi?
Beh, allora, siamo entrati in questa vicenda grazie a una collaborazione o una vicinanza tra la Fonoteca e la SSR Sergè, che esiste sin dall'inizio, sin dalla nascita della Fonoteca. Infatti la SSR Sergè è stato, diciamo allora, uno dei membri fondatori della Fonoteca Nazionale. Oggi la Fonoteca non è più una fondazione, ma è una sezione della Biblioteca Nazionale Svizzera, ma questi buoni rapporti di vicinanza sono rimasti.
Parlavamo di 180.000 vinili. Noi sappiamo che la Fonoteca lavora alla conservazione, catalogazione e valorizzazione della musica svizzera sui vari supporti. Qui questi 180.000 LP, che musiche raccolgono? Cosa c'è dentro in questa collezione?
Beh, a dire la verità non ho ancora ascoltati.
Ci vorrà qualche millennio probabilmente.
Ci vorrà qualche tempo, sì, esatto. Allora, forse è giusto precisare un fatto. Allora, la biblioteca adesso, la Fonoteca e quindi la Biblioteca Nazionale si sono messi a disposizione in una situazione un po' di emergenza, perché appunto la RTS aveva necessità di svuotare i propri spazi e di trovare una destinazione che non credo sia definitiva per questi dischi. La Fonoteca aveva eccezionalmente dello spazio a disposizione, e quindi siamo venuti incontro ai colleghi della RTS dedicando uno spazio all'archiviazione di questo materiale. È un discorso che secondo me necessita di un'analisi un po' più approfondita, e forse anche di un discorso sulla conservazione del materiale sonoro. Non solo la RTS, ma anche le altre sezioni dell'azienda si trovano in una situazione simile, e anche per la Fonoteca non è semplice trovare degli spazi adeguati per conservare del materiale che è molto delicato e che però è estremamente prezioso, anche unico, perché si parla comunque di beni culturali unici e in parte insostituibili. Quindi bisogna trovare delle soluzioni lavorando assieme, e per il materiale in questione adesso si tratta tratta di materiale internazionale, quindi sono documenti commerciali in gran parte, credo per quasi completamente, che non sono solo svizzeri, quindi esulano un po' dal mandato nostro. Come dicevo, per il momento sono lì e credo che il discorso vada portato più avanti per capire cosa farne poi a lungo termine.
Quali sono, vista la mole, la quantità di dischi, le maggiori difficoltà legate anche semplicemente al mettere, all'immagazzinare una quantità del genere di vinili? Banalmente, anche nel modo in cui vengono impilati, immagino bisogna stare attenti che non vengano schiacciati uno dall'altro, dal loro stesso peso. Ci sono, certo, tante variabili che entrano in gioco.
Sì, beh, è vero, sì, è corretto. Già solamente il peso a cui accennava lei prima è una parte importante, quindi lo spazio dove...
Pronto? Beh, io all'inizio avevo detto ci sentiamo talmente bene, sembra di averla qua, e l'abbiamo persa la telefonata. Vediamo se ci risponde ancora Giovannoni. Si è bloccato tutto. Boh, vi direi di avere un attimo di pazienza, io provo a richiamarlo questa volta su un'altra linea, vediamo se nel giro di pochi secondi riusciamo a ripristinare la linea. Intanto propongo un ascolto, Ronnie Love con Chills and Fever. Chills and Fever, un grande classico, ne usiamo in maniera un po' spudorata giusto un frammento per ritrovare Günther Giovannoni con noi al telefono, almeno spero, dovrebbe esserci.
Eccoci, ci sono.
Meno male. Dicevamo, da un punto di vista proprio logistico, organizzativo, quanto sia complesso immagazzinare una tale quantità di materiale.
Sì, vabbè, bisogna semplicemente conoscere le caratteristiche di ogni supporto sonoro e sapere come deve essere immagazzinato. Dei dischi, ad esempio, vanno tenuti in un certo modo, non in diagonale, non appoggiati uno sopra l'altro e così. Però una volta conosciute queste cose è piuttosto semplice. L'importante è metterli in un luogo adeguato, quindi con una temperatura, un'umidità costanti, controllate, con un'aria pulita, pura, filtrata, eccetera eccetera. Diciamo che più che altro è trovare lo spazio adeguato il problema. Una volta che lo spazio c'è che è adatto, poi mettere 180.000 dischi non dico che sia un gioco da ragazzi, però lo si può fare.
Il tema che abbiamo sfiorato prima, sul quale magari torniamo ancora un attimo a riflettere, è quello dal punto di vista culturale, che coinvolge la Fonoteca come istituzione che opera nell'ambito dell'archiviazione di documenti storici e legati alla memoria e all'identità del paese. Allora, che ruolo svolge la Fonoteca in questo contesto di riflessione attorno all'idea stessa di archivio, come in questo caso un archivio che esce dai confini del paese e diventa qualcosa di culturalmente più ampio, anche dal punto di vista geografico?
Beh, secondo me qua così abbordiamo il tema dell'importanza di conservare la memoria, perché adesso stiamo parlando di dischi, questo è vero, quindi di musica, molto probabilmente, ripeto, non li ho sentiti, ma probabilmente sarà musica, però non è solo quello, la Fonoteca conserva anche del parlato, quindi documenti, delle testimonianze, dei documenti che sono rappresentano il nostro passato, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità. Quindi capirete che è importantissimo salvaguardare questo genere di materiale per le future generazioni, non solo per noi, ma proprio per chi dopo di noi verrà e avrà modo così di ascoltare e di accedere direttamente a delle fonti autentiche che permetteranno loro di capire qual era il mondo prima di loro. Quindi un'importanza straordinaria, io trovo.
Eh sì, proprio accennava anche all'autenticità della fonte, perché è chiaro che la digitalizzazione di questi materiali è un passaggio preziosissimo, molto utile per la consultazione, ma toccare la fonte, l'autenticità, andare alla fonte della fonte, mi perdoni il gioco di parole pessimo, però è un'esperienza diversa e deve essere possibile anche per le prossime generazioni. Günther Giovannoni, grazie, è stato un piacere e buon lavoro. A presto.
Beh, grazie a voi, altrettanto, arrivederci.
Matthew Herbert con Momoko Gill, Someone Like You è il titolo di questo secondo brano di oggi della puntata di K di questa sera. L'estate, lo sappiamo, si preannuncia molto calda anche quest'anno, forse anche pericolosa dal punto di vista delle temperature. Non ci aspettavamo però sarebbe stata anche sporca. Così dichiara infatti la nuova mostra allo spazio Sonnenstube dal titolo Sporca Estate. Il vernissage si è tenuto giovedì scorso e rimarrà aperta la mostra fino al 25 luglio a Lugano in via Mola numero 14. E allora salutiamo l'autore che è esposto, Lorenzo De Bellis. Buonasera, benvenuto a K.
Sì, buonasera, grazie mille di avermi.
Artista italiano con base a Zurigo, al momento in residenza proprio a Zurigo, e autore di questa Sporca Estate. Lo spazio, cominciamo da qui, lo spazio in cui si trova la mostra ha contribuito a definire cosa e come ha voluto esporre in questo spazio.
Bene, inizialmente quando sono andato a trovare i ragazzi che gestiscono Sonnenstube sono stato molto impressionato dall'idea appunto di scendere all'interno dello spazio. Penso che lo spazio sia un vecchio garage, quindi adatto a ospitare delle macchine, e mi piaceva molto questa sensibilità dello spazio, la luce che arriva dal soffitto. L'ambiente comunque un po' freddo, i muri in cemento, i pavimenti un po' industriali, e quindi ho iniziato subito a pensare un po' a questo ambiente di quasi mezzo deposito, cioè un posto dove lasciare un po' le cose. E praticamente quando mi sono poi trasferito lì per comunque allestire la mostra, certi pezzi quasi sono stati appunto ispirati un po' dallo spazio, ma anche dai possibili materiali che questo spazio è riuscito a donarmi, specialmente anche la Sonnenstube, che facendo varie mostre ha nello storage, nello spazio di stoccaggio, diversi materiali anche per me nuovi forse da utilizzare. Quindi sì, troverete diversi lavori anche con i tessuti che sono stati appunto trovati nello spazio, e sì, ho cercato di creare uno... qualcosa tra lo studio, quindi tra la mia pratica che ho appunto in questa residenza a Zurigo, quindi legata a materiali trovati, è un modo di allestire forse un po' veloce anche, lasciato inconcluso forse.
Mm-hmm. Beh, interessante anche questo aspetto che ci porta in uno spazio come quello della Sonnenstube, che non è solo spazio espositivo ma anche spazio creativo. Elemento curioso è che nessuna delle opere in mostra ha un titolo, come mai?
Ecco, penso prima di tutto forse anche il tempo, come dicevo alcune di queste opere sono state create in mostra e praticamente tutte le opere presentate sono molto recenti, sono state prodotte magari nell'ultimo mese, alcune di queste prodotte durante l'allestimento appunto con questi materiali trovati, solo una che è appunto questo scatolone che si può trovare della classica misura della scatola che è 40x60x30, in questi scatoloni industriali è stato prodotto tempo addietro ed è fatto in vetro. E tutti questi sono untitled, appunto, senza titolo, perché volevo quasi metterli, è come se volessi metterli un po' sulla stessa linea, cioè sullo stesso in una comunicazione, non vorrei aggiungere troppo a questo spazio. Secondo me i titoli a volte possono anche individualizzare, cioè rendere individuo, bloccare dalla possibile relazione tra le opere, cioè bloccare appunto questa connessione tra i lavori. Quindi volevo mettere un po' tutto, cioè se fosse stato per me forse, o forse questa è una cosa con cui avrei potuto discutere meglio con chi mi ha aiutato a allestire, forse avrei anche lasciato stare la mappa dello spazio dando i numeri ai pezzi. Mi piacerebbe anche l'idea che lo spettatore, ma anche gli oggetti, collaborassero fra di loro senza avere una specificità.
C'è anche una pubblicazione insieme alla mostra, una pubblicazione stampata in 50 esemplari soltanto, non è un catalogo. Come si integra quindi con la mostra questo volume?
Quindi il volume è una raccolta principalmente di disegni, di tutti questi disegni che tengo, che faccio, magari specialmente quando viaggio o magari la sera dopo che torno dal lavoro, e sono schizzi molto veloci, anche poco attenti, molto immediati, però fanno parte, è una parte molto importante per la mia pratica, perché poi lascio andare la mano e lascio andare un po' la mente e magari tiro fuori delle idee da questi schizzi. Però ecco, vederli tutti insieme secondo me creano un po' questo ambiente che è il libro, che una volta che è aperto è questo, un po' questo mondo che si può portare in giro, che per me è molto personale, è anche un po' critico da decifrare, anzi non dovrebbe neanche essere decifrato, che però magari fa entrare un po' all'interno di questo mondo che è esterno alla mostra, che magari può anche sembrare un po' fredda dal punto di vista, se guardiamo che non ci sono titoli, materiali a volte mix media, non dà tanto forse la mostra in sé, che è quello a cui sono interessato appunto quando parlavo di deposito, ecco. E magari il libro si addolcisce un po' il tutto.
Però è interessante anche questa scelta della mostra che non dà tanto, cioè se ho capito bene il visitatore è più trattato come un ospite, come un... cioè non per forza è accogliente questa mostra, è una scelta precisa in questo senso, ho capito bene?
Sì, è il modo in cui lavoro in qualche modo, è il modo in cui sono interessato, sono interessato quando i lavori riescono un po' a trovarsi il proprio equilibrio. Poi la mostra è comunque...
A prescindere da chi le guarda, insomma, sono indipendenti dallo sguardo del visitatore.
Sì, cercano di, poi non lo saranno mai, però comunque cercano di essere indipendenti, però non sono indipendenti l'una dalle altre. Comunque la mostra comunque è allestita anche seguendo certi termini classici. Ecco, i dipinti sono comunque affissi al muro, non sono appoggiati, non è un vero e proprio deposito, però forse un deposito di, ecco, si è cristallizzato in questo modo qui. Ecco.
Perché forse sporca? Avuto... Scusa. Dimmi.
No, dimmi.
No, chiedevo perché Sporca Estate, mi interessava molto.
Sporca Estate è, tra l'altro, vabbè, se si apre il libro, si guardano i disegni, c'è un disegno, si chiama Sporca Estate, ho creato questo, è un disegno di uno, di un pianoforte, poi sopra questo pianoforte cadono delle gocce di sporco, delle gocce della pioggia sporca, magari sporca estate, il pianoforte, tutto questo che rimando, poi forse non è tanto importante, però mi piaceva molto quel titolo, anche perché è un po' un ossimoro quasi, non è normale. E mi piaceva perché boh, Piero Ciampi è stato comunque una grande ispirazione. Spesso ascolto anche la musica quando disegno e questo cantautore livornese per
Eh sì.
me è stato sempre molto speciale. E ecco, poi si è completamente distaccato perché tra l'altro quando parlavamo un po' del nome della mostra e ho nominato Sporca Estate, io l'ho rimandata al disegno, mi ero dimenticato completamente del titolo di questa canzone di Piero.
Piero Ciampi, stavo anch'io riascoltando mentalmente alcuni suoi pezzi, te lo faccio vedere io chi sono, per esempio, un pezzo veramente, un grande classico, un poeta ubriaco, la poesia ubriaca, così veniva chiamata anche la poesia di Piero Ciampi. Interessante anche questa relazione con questo particolare motivo di ispirazione. De Bellis, intanto grazie. Noi ricordiamo che la
Ah,
mostra
grazie a lei.
Sporca Estate è aperta fino al 25 luglio a Lugano, in via Mola 14 allo spazio Sonnenstube. Grazie mille, buon lavoro e buona prosecuzione.
Grazie mille, buona giornata.
Mother in Love, firmato da Ernie Kiddo. In questo spazio ricordiamo oggi Luisa Muraro, scomparsa sabato scorso. Filosofa, femminista e teologa italiana, cofondatrice della Libreria delle Donne a Milano, che è uno storico polo culturale femminista cosiddetto della seconda ondata. Un articolo sul nostro sito, sul sito rsi.ch, ne ricorda soprattutto l'attenzione per le donne dei margini e il pensiero teologico. Ve lo lascio recuperare con il titolo Addio a Luisa Muraro, filosofa ai margini che ha dato un nuovo inizio a Dio. Lo ha scritto il nostro Paolo Rodari. Noi qui però aggiungiamo il ricordo di Luisa Muraro nella voce di Laura Colombo, che è nostra ospite. Benvenuta e grazie intanto.
Grazie a voi per ospitarmi.
Laura Colombo fa parte della Libreria delle Donne di Milano, è nella redazione di Via Dogana 3, rivista voluta da Luisa Muraro che oggi è pubblicata online. Ha lavorato a lungo accanto a Muraro e ha appena curato insieme a Vojta Cosentino e Wanda Tommasi Come quando si accende la luce, pensare con Luisa Muraro, che sta per uscire per Mimesis. Quali sono i punti più significativi e influenti del pensiero di Luisa Muraro?
Sì, allora intanto il libro che è in uscita si tratta degli atti del convegno tenuto alla Cattolica di Milano il 20 settembre scorso, che era all'interno delle celebrazioni dei 50 anni della Libreria delle Donne, che nasce appunto nel 1975 e Luisa ne è stata la fondatrice insieme a Lia Cigarini. E il convegno era proprio sul suo pensiero. E il titolo omonimo, Come quando si accende la luce, dice, diciamo, in una parola proprio che cosa è stato per molte incontrarla e leggerla anche, perché Luisa Muraro ha reso possibile una cosa che prima, diciamo, era impensabile, che è fare filosofia partendo da sé. E naturalmente questo non vuol dire parlare delle proprie cose private, ma vuol dire che si può parlare e pensare a partire dell'esperienza e che da lì nasce un pensiero che vale anche per le altre. E diciamo, da questo rapporto particolare con l'esperienza che Luisa Muraro ha pensato per tutta la sua vita, nasce diciamo quello che Luisa chiamava la verità soggettiva. Nella cultura che tutte e tutti abbiamo ereditato, questa verità fa un po' fatica a esprimersi, perché la lingua comune che ci è stata tramandata è tarata su un'altra misura, che è quella maschile, del neutro, universale, e quindi diciamo le parole che si possono dire possono essere convenzionali. Ecco, Luisa invece ha lavorato tutta la vita perché la verità soggettiva trovasse una parola aderente all'esperienza, ecco, e questo per lei era l'indipendenza simbolica, e quindi che significa non dipendere per dare significato alla propria esperienza dall'ordine dominante del discorso, avere una propria misura, ecco. Il lascito, diciamo, più importante di Luisa è legato proprio a questo, è la libertà femminile, che è una libertà che non è un diritto che ci viene concesso, non è neanche, se vogliamo, la parità che in fondo prende l'uomo come misura, ma è poter stare al mondo a partire da sé, dalla relazione con altre donne, ecco. È un dare forma simbolica al desiderio di una donna. Penso che sia questa la cosa più importante, la libertà. Ecco.
Quanto invece se mi posso permettere una domanda più personale, visto che è un ricordo comunque di una persona appena morta, ci interessa capire dal punto di vista proprio delle relazioni che lei raccontava, qual è stata la sua relazione con Muraro, come ha incontrato la sua opera, cosa ha rappresentato per lei?
Allora, io, tenete conto che sono qui ancora in libreria dove si è appena svolto il funerale di Luisa Muraro, una celebrazione laica, e che però ha tenuto anche uno spazio per una dimensione spirituale che apparteneva a Luisa Muraro, che si diceva devota allo Spirito Santo, quindi qualcosa di appunto questo vento che ci comprende, che ci può accomunare, e quindi è stata una cerimonia molto, molto toccante, molto partecipata. E io personalmente da tanti anni sono alla Libreria delle Donne, ho avuto la fortuna di lavorare anche con Luisa Muraro, che era molto generosa nel per esempio a disposizione, se avevi un pensiero che non era ancora ben formato, per far sì che questo pensiero trovasse le parole giuste per esprimere quello che davvero volevi dire. Quella cosa che dicevo prima, quell'esperienza, che era sì, personale, ma che se trovava le parole giuste poteva essere riconoscibile da parte di tutte. E quindi un lavoro sulla scrittura, sui testi, che lei era appunto, dicevo, molto generosa a correggere, a discutere. E poi l'altra cosa per cui sono molto legata a lei è che io mi occupo anche per lavoro di informatica, della dimensione digitale e in libreria come volontaria mi occupo con altre di questa parte. Ecco, Luisa Muraro, nonostante fosse ben lontano da una dimestichezza con la tecnica, è stata una delle anime anche del sito della Libreria delle Donne, perché ha colto nello strumento digitale un qualche cosa in più che poteva essere espresso lì, ma sempre con una sua visione per cui l'esperienza e la relazione hanno il primato anche sulla tecnica. Quindi ci ha regalato delle enormi possibilità e le regala tuttora a tutti perché il suo pensiero non è un corpus dottrinale chiuso, è un pensiero a cui tutte e tutti possiamo attingere per andare avanti. Questo è veramente una ricchezza incredibile.
Citavamo tra i tanti lasciti di Luisa Muraro anche ovviamente la fondazione della Libreria delle Donne. Ci vuole
Sì.
raccontare che punto di riferimento è diventato nel tempo questo luogo?
Allora, io non c'ero quando è stata aperta, però ci sono arrivata appunto quando già era fiorente e so che tuttora ci sono delle donne che insieme a Luisa Muraro e Lia Cigarini, che purtroppo è scomparsa anche lei da poche settimane e che era, diciamo, compagna di vita, di politica, di pensiero di Luisa, diciamo, ci sono ancora delle fondatrici della Libreria delle Donne ancora con noi. La Libreria delle Donne è stata ed è un punto di riferimento essenziale per il femminismo della cosiddetta seconda ondata, quindi il femminismo della differenza sessuale in Italia, ma non solo, perché le opere della libreria e di Luisa in particolare sono state tradotte in spagnolo, in tedesco e in inglese. Sono quindi andate molto al di là dei confini nazionali. Oggi noi abbiamo fatto, cioè, portiamo avanti questa realtà che entrambe, Lia e Luisa, volevano aperta sulla strada, aperta al passaggio e all'ingresso di donne e uomini che sono curiosi, che vanno desiderio di mettersi in relazione con chi fa i turni volontari dentro la libreria. Ci siamo impegnate perché questa libreria continui a essere aperta e continui a essere un patrimonio comune per tutte e tutti. Ed è conosciuta, molto conosciuta anche all'estero, perché considerate che è la seconda libreria delle donne europea, seconda solo alla Libreria delle Donne di Parigi, a cui si è ispirata, che però è chiusa, e quindi è la più longeva, perché quest'anno siamo nel 51esimo anno di vita della Libreria delle
Sì.
Donne.
Laura Colombo, è stato un piacere. Un piacere, anche se forse non è il termine corretto, però siamo contenti di aver ricordato Luisa Muraro. Il momento è particolarmente intenso anche emotivamente, per cui grazie due volte per aver condiviso con noi questi minuti. Voglio ricordare
Guardi
che.
che Luisa direbbe che è un piacere, Luisa lo direbbe,
Allora lo
quindi
diciamo anche
diciamolo.
noi, è stato un piacere
Sì.
davvero. Ricordo un'ultima volta che se volete qualche elemento in più su Luisa Muraro lo potete anche trovare leggendo l'articolo che le abbiamo dedicato sul nostro portale Cultura e ovviamente per approfondire il volume di cui dicevamo che sta per uscire per Mimesis, come e
Sì.
quando si accende la luce, pensare con Luisa Muraro, di cui lei, Laura Colombo, è co-curatrice. Grazie, un
Sì.
caro saluto e a risentirci a
Grazie a
presto.
voi. Salve.
Siempre viene con ganas de bailar, pero ella nunca baila, nada le gusta. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, la niña viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, la niña viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará. La bambolea al aire, tanto que viene y va. Si el charro no se va, ella se quedará.
La Nina e il Charro di Esther Vallejo, il prossimo brano è Fanny the Pool con Question Bet. 17:50 minuti, tra poco l'appuntamento con K e Libertà con il nostro editoriale delle 18.
D'abord on pose le décor, après on réfléchit, on adore se noyer dans des énigmes existentielles, puis on pose les plaques, ça c'est le déni, comme quand t'es petit et puis qu'un jour t'arrêtes de croire au Père Noël, alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses, parce qu'il faut dire qu'entre temps on a oublié les questions, c'est un peu con l'être humain quand on y pense, ça veut tout connaître de la vie mais ça ne sait que tourner en rond. Le soleil quand il se couche, où va le bleu du ciel lorsque la nuit tombe? Est-ce que la lune respire aussi par la bouche? Est-ce qu'elle entend le bruit que font les bombes? Où va la flamme lorsqu'on éteint la bougie? Y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis? Comment peut-on consoler un saule pleureur? Est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs? On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, de poser des questions bêtes. On s'en fout, tais-toi, ça change rien. Arrête de vouloir tout savoir, laisse dormir ta tête. Est-ce que l'éternité peut devenir un quotidien? Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin? Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles? Peut-on arrêter les comètes en plein vol? Quel est le synonyme du mot synonyme? Que mime un mime lorsqu'il mime un mime? Est-ce que les baisers meurent quand l'amour s'en va? Est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà? Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclos d'un mois de mai dans une jonquille? Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachotterie? Les excuses proviennent-elles d'un contre-coup que l'on oublie? Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant? Si le vent éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands? Un sommeil lourd est-il un échantillon de mort? Les sans-abri ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors? On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi, 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 arrête. Tais-toi, on s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes, 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 bêtes. À quoi pensait le mec qui a inventé les flingues? Pourquoi les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues? Est-ce que les gauchers passent l'arme à droite? Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas qui rendent nos mains moites? Est-ce que ces meurtres
Murphy qui a voté la loi des séries. Le sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles? Est-ce que les blagues des chauves peuvent être tirées par les cheveux? Pourquoi on dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit peu? Le lait est-il raciste envers le café noir?
Ça change rien.
S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait pour le savoir?
On s'en fout.
Le fruit du hasard, est-ce qu'il est comestible? Est-il absurde de désirer l'impossible?
Tais-toi.
Si un perdu, c'est 10 de retrouver.
Tais-toi.
Peut-on nous indiquer à quelle adresse il faut aller chercher?
Tais-toi.
Est-ce que les oiseaux couchent cachés dans les nuages? Que raconte l'histoire du livre pour tourner la page?
On s'en fout,
fou, fou.
T'es fou.
T'es toi.
T'es
bête, bête, fou,
bête, fou.
Bête, bête, fou,
bête, fou.
Laisse dormir ta tête.
Pardon, je.
T'es pas sûr du tout qu'on comprenne.
T'es toi.
Vous pouvez répéter la question.
Bête, bête, fou,
bête, fou.
Vous pouvez répéter la question.
Bête, fou, bête, fou.
Sharky says, hey, Kamisabe, long time no see. He says, hey, sport, you connect the dots, you pick up the pieces. He says, you know, I can see two tiny pictures of myself, and there's one in each of your eyes. And they're doing everything I do. Every time I light a cigarette, they light up there. I take a drink, and I look in, and they're drinking too. It's driving me crazy, it's driving me nuts. And Sharky says, deep in the heart of darkest America, home of the brave, he says, listen to my heartbeat.
Paging Master Sharky, white courtesy telephone, please.
Laurie Anderson con William Burroughs, Sharky's Night, l'anno era il 1984. Siamo immersi nei mondiali di calcio per il prossimo mese e mezzo circa, e il mondiale è uno di quegli eventi da cui è difficile, se non impossibile, restare lontani o del tutto estranei. Se ne parla in talmente tanti contesti che alla fine qualcosa che riguarda i mondiali la senti per forza. Non che io sia contrario, anzi per me i mondiali sono quella volta ogni 4 anni in cui mi piace guardare le partite, di fare la Svizzera, anche l'Italia un tempo quando c'era, e apprezzare in generale l'aspetto collettivo di questo rituale mondiale. E il fatto che io nel resto dell'anno non segua per nulla il calcio, non sappia niente di club, di calciatori famosi, tutte cose che su di me esercitano lo stesso fascino di una pasta in bianco, mi fa balzare subito all'occhio quei piccoli cambiamenti che magari all'occhio dell'appassionato più assiduo non risaltano perché arrivano diluiti poco a poco negli anni. Ma avendo visto io l'ultima partita di calcio forse 4 anni fa, diciamo che noto più le differenze, ma noto di più le differenze che si sono accumulate nel tempo. La prima differenza che noto è che questo è l'anno dei droni. Quelle ombre svolazzanti sul campo, sulle teste dei giocatori, a me personalmente risultano un po' fastidiose, e il fastidio non è compensato dalle inquadrature che offrono. Di certo spettacolari, spesso le vediamo ad altezza uomo, vicine all'azione, che zigzagano quasi tra i giocatori, che però non aggiungono molto alla comprensione della partita. Anzi, la fanno assomigliare più a un film d'azione con Jackie Chan che a una partita dei mondiali. E non voglio immaginare quanto possa essere fastidioso per i giocatori un mezzo chilo di coso ronzante che gli vola in mezzo ai piedi mentre cercano di dribblare un avversario o di andare a rete. La seconda differenza è quella della pausa idratazione, l'hydration break, che spezza sia il primo che il secondo tempo. Una cosa molto americana, una bella pausa pubblicitaria per aumentare i profitti, che 10 miliardi erano pochi, mascherata da momento di attenzione per le esigenze idriche dei giocatori, ovvero questi giovani atleti che a quanto pare, a differenza dei loro padri, nonni e bisnonni, non sono in grado a 20 anni di resistere per 45 minuti senza idratarsi, che poi la pelle perde luminosità e su Instagram esci con le occhiaie. La terza differenza è quella che la recitazione dei giocatori, tutti purtroppo, ha raggiunto livelli di altissimo teatro. Io rido quasi alle lacrime quando vedo i replay di un fallo, la vittima del fallo che inizia a gridare a bocca larga, disperandosi un decimo di secondo dopo essere stata sfiorata dall'avversario. Non ha neanche toccato terra che sta già urlando come se fosse stato amputato a secco con un colpo di motosega rovente. Poi la pièce procede come sempre, un secondo atto fatto di rotolamenti drammatici al suolo ma sempre con un occhio sull'arbitro, e poi un terzo atto in cui il giocatore si rialza miracolosamente guarito, come ha fatto, dalle lesioni letali che un attimo prima sembravano averne compromesso per sempre la mobilità. Da questo punto di vista, nella partita contro il Qatar, e lo dico con dispiacere, ho trovato il nostro Vargas di gran lunga il più dotato. Ma come dicevo all'inizio, a me i mondiali continuano a piacere, nonostante queste cose non mi trovino proprio entusiasta. A differenza del calcio tra squadre private, dove non ho mai capito bene per cosa dovrei tifare, per il colore della maglietta, per il nome del giocatore, per gli azionisti, boh. Il calcio delle nazionali mi pare abbia ancora un senso identitario. Partecipo emotivamente delle avventure della Svizzera perché mi sento parte di quella realtà, di quella popolazione, di quel mondo, di quella cultura. Certo, mi piacerebbe che i valori più autenticamente sportivi, come correttezza, rispetto dell'arbitro, delle regole, rispetto dell'avversario, fossero più presenti sul campo. Però alla fine rimane un momento divertente, anche se magari guardo la partita a casa da solo, sento che sto partecipando a un rituale collettivo e questa cosa continua a piacermi al netto dei brontolii.
Zappa.
Le 18 e 4 minuti, come dicevo, non si può non parlare di mondiali, lo facciamo perfino qui a Rete 2 e lo facciamo, l'abbiamo fatto anche sabato in Moby Dick, dove c'era anche Pippo Russo insieme a Marzio Minoli tra i nostri ospiti. Intanto lo saluto, Pippo Russo, ciao, ben ritrovato anche qui a K.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Ma stavo dicendo che Pippo Russo sarà protagonista ogni lunedì per tutta la durata dei mondiali di una miniserie che qui a K racconterà ogni volta uno sguardo di volta in volta laterale intorno a questo evento sportivo con ricavi, lo sappiamo, per oltre 10 miliardi di dollari, che promette di essere il più redditizio della storia dello sport. Attraverso lo sguardo appunto di Pippo, amico di Rete 2, sociologo, giornalista sportivo, scrittore sul calcio, ha scritto e ragionato moltissimo. Ogni settimana mettiamo allora a fuoco un aspetto diverso di questi mondiali, preferendo, come dicevo, aspetti poco conosciuti o curiosi che non trovano spazio sui canali che invece si occupano delle partite in senso stretto, anche i nostri canali evidentemente. Allora, partiamo, Pippo, dal Marocco, che ha debuttato ai mondiali pareggiando col Brasile. Sembra una delle squadre da guardare con attenzione in questo mondiale, e tu mi raccontavi una cosa che lì per lì mi ha fatto direi alzare un sopracciglio come minimo. Dal 65esimo minuto il Marocco aveva 11 calciatori su 11 in campo che non erano nati in Marocco, nessuno di loro, tutti evidentemente hanno un passaporto, ma nessuno di loro è marocchino nel senso di nato lì. Che succede? Che è successo? Come va letta questa
cosa? Succede che siamo in presenza di una delle grandi svolte culturali impresse dai processi di globalizzazione, e come al solito il mondo dello sport, in calcio in particolare, fanno da lente di ingrandimento su quelli che sono i grandi processi sociali. Allora, siamo in presenza di un mutamento sociale del calcio in base al quale le nazionali hanno cominciato a guardare alla possibilità di reclutare il talento attingendo alle diaspore, ossia al grande capitale umano costituito dalla emigrazione, quindi dai concittadini all'estero e soprattutto dai discendenti dell'emigrazione, che potendo giovarsi o dello status di doppia nazionalità o della possibilità di essere facilmente naturalizzati, possono anche essere reclutati dalle nazionali dei paesi in questione. Il Marocco sta adottando molto bene questa politica. Voglio ricordare che già ai due precedenti mondiali, Russia 2018 e Qatar 2022, era stata la nazionale che aveva schierato, che aveva convocato il maggior numero di calciatori non nati nel paese. Ha ribadito questa situazione, ma nella partita col Brasile si è toccato il picco. Abbiamo nazionali che oggi sono formate prevalentemente da calciatori provenienti dalle diaspore, e il Marocco è un esempio particolarmente riuscito perché ci sono i risultati sportivi a testimoniarlo. Va ricordato che a Qatar 2022 il Marocco ha raggiunto il massimo risultato nella storia dei mondiali da parte di una nazionale africana, semifinalista e poi quarto.
Io scherzando con te, Pippo Russo, oggi pomeriggio dicevo, riferendomi alla fuga di cervelli di cui spesso si parla qui vicino nella penisola, quando si dice l'Italia forma un sacco di laureati anche di alto livello che poi cercano lavoro altrove perché l'economia in Italia non gli permette degli sbocchi adeguati al loro livello di studio. Dicevo scherzando, oggi pomeriggio qui sembra di assistere a una sorta di fuga di gambe, dove nei paesi europei con una grande tradizione calcistica si formano questi ragazzi che spesso sono nati in Europa, magari da genitori che arrivano da paesi africani o asiatici, si formano qui calcisticamente e poi a un certo punto decidono di mettere a frutto quello che hanno imparato nei paesi di provenienza, d'origine. È questo che stiamo vivendo, una sorta di redistribuzione in chiave controcoloniale della ricchezza del talento calcistico.
Ma guarda, tu attraverso questa domanda hai messo in evidenza i due aspetti che sono veramente cruciali di questo processo. Innanzitutto l'aspetto dell'attrazione di risorse. E in genere quando si parla di fuga dei cervelli o di attrazione dei cervelli, a seconda di quale sia il lato dal quale guardiamo il flusso, si parla di brain drain, ossia di aspirazione dei cervelli di talento intellettuale. Invece in questo caso, come è stato etichettato da noi sociologi che ci occupiamo di questo processo, si parla di muscle drain, cioè attrazione di qualità fisiche, di talento atletico. Allora, noi siamo in presenza esattamente di una dinamica di muscle drain che però sta avendo una direzione particolare, ossia fino a circa un decennio, un quindicennio fa, quando capitava che atleti come i calciatori attualmente schierati dal Marocco avessero una doppia nazionalità, in genere optavano per la nazionale che o era stata il centro dell'impero coloniale o era comunque la nazionale che rappresentava il nord del mondo rispetto al sud del mondo. Allora, gli ex coloniali di Francia optavano per la nazionale francese, giusto per fare un esempio. Adesso sta succedendo il contrario. Atleti nati e cresciuti nel nord del mondo, formati nei selettivissimi sistemi di formazione nel nord del mondo, laddove ne abbiano l'occasione, optano per il paese che appartiene al sud del mondo, il paese che era ex colonia. E quindi sì, siamo effettivamente in presenza di una sorta di dinamica della redistribuzione della ricchezza di capitale umano che è stata generata dal mutamento culturale della globalizzazione.
Tu su questo hai anche scritto una ricerca molto interessante pubblicata su globalbar.se che si intitola How Migration Became a Key to World Cup Success. E secondo te, visto che comunque ci hai ragionato su questi argomenti, quali sono le ragioni di questo interessante, curiosissimo capovolgimento e quali le conseguenze sul prossimo calcio, sul calcio dei prossimi anni, quando parliamo di mondiali, di calcio internazionale?
Ma guarda, le dinamiche, le ragioni possono essere le più disparate. Intanto può anche essere il fatto che nella nazionale del paese di nascita c'è più concorrenza, allora diventa comodo optare per la nazionale del paese dei genitori. Però non sempre è così, perché noi abbiamo esempi di calciatori, sempre riferendoci al Marocco, come Hakimi o Brahim Diaz, che avrebbero tranquillamente potuto essere titolari della nazionale spagnola e invece hanno scelto il Marocco. Quindi quella è una dimensione. L'altra dimensione è quella che ha a che fare con la dinamica culturale a cui facevo riferimento. Ormai le nazionali, le rappresentative nazionali percepiscono se stesse, ma sono percepite anche dai calciatori come se fossero dei club. E allora la mobilità dei calciatori, degli atleti fra i club è uno degli elementi strutturali proprio del profilo del professionista dello sport, che è un professionista mobile e lo fa, attua questa mobilità proprio alla ricerca dell'opportunità sportiva. Siamo entrati in questa nuova dimensione, in questa nuova ottica. Le diaspore sono i nuovi bacini del reclutamento. E tutto ciò che noi vediamo succedere in termini di cambi di affiliazione nazionale riflette esattamente questo mutamento di mentalità.
Pippo, io ti ringrazio. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle 18 con un'altra riflessione su un lato laterale del mondiale, del calcio internazionale, grazie alla tua penna e al tuo pensiero. Pippo Russo, grazie mille, a risentirci la prossima settimana.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Zagaté si intitola questo brano della cantante algerina di origini berbere Souad Massi. Siamo arrivati alle 6:15 di questa prima puntata della settimana di K. Sapete che questo è il momento in cui la rubrica K e Spalla porta di giorno in giorno 5 editorialisti che ci raccontano il loro punto di vista su un argomento. Lasciamo da parte il calcio, del quale abbiamo parlato diffusamente negli ultimi minuti. Oggi intanto saluto il nostro primo editorialista della settimana, che è Pietro Montorfani. Buonasera Pietro, ben ritrovato.
Buonasera Marco, grazie.
Tu ci parli di un importante progetto digitale presentato al pubblico la settimana scorsa, che ha al centro una delle, potremmo dire, personalità culturali più affascinanti della storia, Leonardo da Vinci. Di che si tratta?
Sì, si tratta della nuova Leonardoteca, è una banca dati promossa dal Museo Galileo Galilei di Firenze con il sostegno del Ministero Italiano per la Cultura, una banca dati grazie alla quale è possibile accedere virtualmente ad alcuni dei più importanti manoscritti di Leonardo. Pensiamo, beh, innanzitutto al Codice Atlantico, celebre Codice Atlantico conservato a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, ma anche ad altre collezioni sparse in tutto il mondo, tra Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Una prima Leonardoteca era stata lanciata come idea già nel 2017 e dopo alcuni anni di lavoro nel 23, al termine di una prima fase, era stato messo a disposizione proprio il solo Codice Atlantico. Ora entriamo in una nuova fase, secondo me, io credo interessante per le prospettive internazionali. E basterebbe dire infatti che la conferenza di presentazione la scorsa settimana si è tenuta non in Italia ma a Londra, e questo perché la nuova principale acquisizione della banca dati sono i fogli e i disegni di appunti di Leonardo conservati a Windsor Castle, cioè tra le collezioni della famiglia reale britannica. Si tratta insomma di una nuova importante acquisizione che mira a ricostruire, diciamo almeno virtualmente, quel patrimonio sparso in varie sedi che era stato sin qui difficilmente accessibile. Io mi sono occupato un po', diciamo, da dilettante dei manoscritti di Leonardo negli ultimi anni e non era così semplice accedervi, anche perché erano stati fatti dei facsimili, ma si conservavano in poche copie in alcune biblioteche specialistiche. Insomma, non era veramente un materiale per tutti, nonostante il fatto che Leonardo sia in realtà un genio universale, quindi per tutti. Questa nuova banca dati punta proprio sulla fruibilità, ma devo dire anche con un'impostazione filologica molto seria, un lavoro che colpisce proprio per l'impostazione molto rigorosa.
Beh, a dir poco ci ha incuriosito, Pietro. Cosa contiene la banca dati, quindi? Come è stata strutturata? Come è stato reso più accessibile il corpus di Leonardo? I suoi manoscritti non sono oggetti semplici da trattare.
No, no, lo confermo, per quel poco che li ho frequentati. Beh, innanzitutto emanano un innegabile fascino, come tutto quello che ha a che fare con Leonardo da Vinci, però si tratta anche di materiali davvero un po' particolari, e sono gli appunti che lo hanno accompagnato lungo tutta la sua vita e lungo tutto il suo pensiero così, così vario e proteiforme. Noi sappiamo che Leonardo scriveva non solo da sinistra a destra, ma anche da destra a sinistra, mescolava gli argomenti, mescolava lo scritto e il disegno, insomma è veramente difficile stargli dietro. E una banca dati come questa ha il merito di esaltare proprio l'eterogeneità dei materiali. Innanzitutto ci sono le scansioni, inevitabilmente quello che di solito si intende per digitalizzazione, ma non c'è solo quello, ci sono i metadati, e questa mi sembra la parte davvero più importante. Con metadati intendo non solo le schede descrittive di ogni pagina di questi codici, che sono molto ricche, ma ci sono proprio le trascrizioni, parola per parola, di tutti i testi, ci sono le bibliografie di riferimento di ogni codice, addirittura un catalogo delle filigrane per poter provare a rimontare i fogli grandi che erano stati tagliati nel tempo, ci sono addirittura delle ricostruzioni virtuali che provano a rimontare questi codici che magari oggi sono frammentati, un pezzo di una pagina è finito a Milano, un altro pezzo a Londra, e noi grazie a questi sistemi oggi riusciamo a vederli interi sul nostro schermo. È una cosa possibile, perché adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma ci sono dei software che ce lo permettono, ad esempio Mirador, oppure ci sono alcuni protocolli standard usati dalle più grandi istituzioni. Cito il IIIF, l'International Image Interoperability Framework, che è uno standard che permette di richiamare sul proprio schermo degli oggetti digitali che si trovano in banche dati diverse, come se in realtà noi avessimo sulla nostra scrivania 4-5 pezzi di codici di Leonardo sparsi in 4 nazioni diverse. Quindi è davvero uno strumento all'avanguardia che ha richiesto anni di lavoro, ma a me sembra che è stato impostato molto bene e segnerà un prima e un dopo. C'erano già state delle digitalizzazioni di Leonardo, ma questo veramente è lo stato dell'arte in questo momento dal punto di vista dei progetti digitali umanistici.
Beh, una domanda che viene soprattutto in questi ultimi anni, visto quanto spesso parliamo di intelligenza artificiale e quanto profondamente e rapidamente è entrata nelle nostre vite, visto che tu sei anche docente di Digital Humanities sia all'USI che alla Cattolica di Milano, è quanto c'entra l'intelligenza artificiale in questo progetto, in questo tipo di progetti in generale?
Diciamo inevitabilmente l'intelligenza artificiale entra anche in questo tipo di progetto, poi nello specifico non saprei dire proprio esattamente in che misura, però è stato un piccolo tsunami anche nell'ambito dell'informatica umanistica, userei tra l'altro il plurale, sistemi, tecniche di intelligenza artificiale, perché sono strumenti molto diversi. Cito un esempio: nel 2024 aveva fatto parlare di sé la Vesuvius Challenge, la sfida del Vesuvio, un concorso internazionale che ha portato, proprio grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, alla decifrazione e trascrizione di alcuni dei papiri carbonizzati di Ercolano. E parliamo di rotoli ancora chiusi, fragilissimi, praticamente dei mozziconi carbonizzati pronti a sfaldarsi. Ecco, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, usata bene, è stato possibile come svolgere, aprire digitalmente, virtualmente questi papiri e addirittura riuscire a leggerne alcuni frammenti. E in un ambito di questo tipo, che è quello del riconoscimento della grafia, cioè della mano che scrive, l'intelligenza artificiale ha segnato uno sviluppo notevole negli ultimi anni. Vorrei però anche citare il caso contrario, perché se è vero che l'intelligenza artificiale può aiutare le materie umanistiche, è vero anche il contrario. Cioè l'ambito degli archivi, dei musei, delle biblioteche, secondo me può fare molto per migliorare la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo mettendo in campo tutti quei dati che gli archivi, le biblioteche, i musei producono ogni giorno, la metadatazione, la descrizione degli oggetti culturali, che è il lavoro che fanno principalmente i catalogatori, mettendo in campo tutta la loro competenza. Ecco, questo è un patrimonio di dati organizzati, strutturati, il più delle volte anche corretti, che se messo a disposizione del machine learning può, io credo, migliorare la qualità dei servizi anche di intelligenza artificiale. C'è, poi chiudo, un unico rischio, è quello di cedere alla pigrizia, cioè invece di fare noi il lavoro e poi fornirlo all'intelligenza artificiale, di lasciare che sia l'intelligenza artificiale a catalogare le cose per noi, perdendo un'occasione, io direi, formativa, perché lo vedo anche nella mia biblioteca, i bibliotecari non nascono imparati, arrivano con una formazione, ma poi crescono nel loro lavoro, a contatto con i libri ogni giorno, devono risolvere delle situazioni sempre più complesse. Ecco, rinunciare a questo sforzo a me pare rischioso, e su questo secondo me dobbiamo vegliare, perché la posta in gioco culturale, ma non solo, è davvero molto alta.
Eh sì, il tema è particolarmente caldo in ambito matematico, leggevo proprio in questi giorni diversi articoli piuttosto allarmati sul fatto che da un lato l'intelligenza artificiale favorisce enormemente lo svolgimento di alcune equazioni, parliamo di matematica astratta molto complessa, però dall'altro, togliendoti la fatica di arrivarci da solo, a lungo andare nel campo di una generazione o due rischia di rendere molto più difficile la formazione di una mente matematica capace poi di concepirle quelle equazioni stesse. Insomma, è pro e contro come in tutte le cose. Chissà se riusciremo, ma sono ottimista, a trovare anche il modo di usare al meglio questa tecnologia.
Lo sono anch'io.
Bene. Pietro Montolfani, allora grazie, a risentirci a presto.
A presto, buona serata.
Time to see the sun, and every shadow disbelieves me, making my heart battle on the run. Yeah, clouds will pass and leave the thunder, just a warning, warning to be heard, and all the people that thunder, if the Lord will wash the sins away. We'll be right back.
never leaves me. Just in time to see the sun. And every shadow disbelieves me, making mine. And leave their thunder, just a warning, warning to be heard. And all the people sit and wonder if the Lord will wash the sins away. Wash the sins away, Lord. Wash the sins away. Wash the sins away, if the Lord.
Just in time to see the sun, Richard Davis che canta in compagnia di Leon Thomas. Devo dire che la linea di basso non mi ha fatto proprio impazzire di questo brano, mi sembra un po' buttata lì, non so che ne pensate, casomai scrivetemelo allo 079-382-6765. 18:27 minuti, il prossimo brano è quello di Mirko Passione Mariani e si intitola La mia Belinda ed è anche il brano che conclude questa puntata di K, quindi tra poco, come sempre, l'appuntamento con il modem, arriviamo un pochino prima questa sera visto che il modem dura più di 30 minuti, a seguire poi c'è il proseguo dell'informazione con 6 di sera, la meteo, tutto il resto, da Marco Pagani, da sottoscritto non posso fare altro che con piacere augurarvi un buon proseguimento di serata e ricordarvi l'appuntamento sempre domani alle 5 in punto del pomeriggio con K.
Passar.